Guido Boella, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per farci attraversare un argomento molto complesso, molto dibattuto e devo dire, penso, mi corregga se sbaglio, Guido Boella, anche molto poco conosciuto, perché a partire da me stesso, io parlo molto per sentito dire a riguardo delle famose chat GPT. Ora, lei che è un esperto di questo ambiente, anzitutto, Guido Boella, che cos'è chat GPT? Entriamo proprio dentro la parola. Chat GPT sta per?
Allora, chat sta per come chatbot, quindi un'interfaccia in cui si conversa in tramite testo, facendo domande e ricevendo risposte. GPT invece è un termine più tecnico che sta per Generative Pre-Trained Transformer, dove Transformer è un termine molto tecnico che indica una tecnologia avanzata basata sulle reti neurali profonde, cosiddetto deep learning, una delle varie alternative. Pre-trained vuol dire pre-allenato, perché appunto le reti neurali sono un meccanismo di apprendimento automatico di machine learning, e generativo, diciamo, è l'aspetto più nuovo. Se sistemi AI generativi sono sistemi che producono, a partire dal materiale che hanno appreso, dei nuovi testi oppure delle nuove immagini sulla frontiera e anche dei nuovi video. Il fatto che venga usato questo sistema, che più in generale è chiamato Large Language Model, per una chat è solo uno dei possibili utilizzi. È forse quello più di impatto sull'immaginario collettivo, per questo diciamo OpenAI è andata avanti su questo fronte, diciamo anche perché il dibattito è alimentato anche da varie iniziative di marketing dei grandi player industriali. Qual è il meccanismo? Le reti neurali esistono ormai da più di 50 anni come meccanismo di intelligenza artificiale, sono ispirate molto blandamente al funzionamento del nostro cervello, di cui sappiamo in realtà pochissimo, e sono meccanismi che permettono di apprendere automaticamente. E negli ultimi sviluppi, in particolare quando si ha a che fare con i testi, quello che si chiama linguaggio naturale, le varie lingue parlate dagli esseri umani, riescono a apprendere anche da soli, semplicemente scaricando tutti i testi del web, applicando questi meccanismi di apprendimento automatico basati su reti neurali profonde, riescono a quasi magicamente a imparare a parlare.
Quasi magicamente a imparare a parlare, e quindi c'è una sostituzione quasi dell'umano. Io ricordo ai nostri ascoltatori che Guido Boella parla con cognizione di causa, perché è informatico dell'Università degli Studi di Torino, fondatore della Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale, responsabile anche di un progetto importante come First Life, il primo social network civico. E Guido Boella sarà lunedì 17 aprile al Circolo dei Lettori di Torino per parlare proprio di chat GPT insieme con Stefano Bartezzaghi, Roberto Navigli, altro informatico dell'Università Roma La Sapienza, Daniela Tafani, filosofa politica dell'Università di Pisa. Ora, riprendiamo di nuovo quello che diceva poco fa lei, Guido Boella, quasi a parlare nel linguaggio umano. Ora, ridendo e scherzando su questo argomento, ci siamo detti, è vero, si parla molto di chat GPT, noi umani giustamente vogliamo entrare dentro l'argomento, ma forse sarebbe meglio magari fare un dibattito tra una persona e chat GPT in merito alla sua valenza, alle sue possibilità, a quello che potrebbe rappresentare.
Sì, si potrebbe provare, anche se la prima cosa che risponde in questi casi è io sono un sistema automatico, non ho opinioni, posso solo presentare argomenti che ho trovato sul web. Questo non è chat GPT ovviamente che risponde, ma è diciamo l'involucro che hanno costruito attorno al questo Large Language Model per evitare problemi. perché sono sistemi ancora allo stato dell'arte difficilmente controllabili e proni a vari problemi come quello delle cosiddette allucinazioni, nel senso che quando siccome non, diciamo, come dire, non sanno che cosa sanno esattamente e quindi ogni tanto inventano quando si trovano in mancanza di informazioni o informazioni confuse sovrapposte, incominciano a inventare dicendo cose non esistenti. Addirittura se uno chiede delle bibliografie, si inventano a volte in mezzo a libri reali, trovi dei libri completamente inventati che magari hanno un'assonanza con la realtà, ma che non esistono. Questo perché diciamo, il meccanismo base dietro i large language model come ChatGPT è quello di fornire il completamento a un testo che viene dato in input che sia quello, diciamo, più probabile dal punto di vista statistico, dopo aver digerito tonnellate di terabyte di testo preso dal web, averlo elaborato con decine di migliaia di computer, avendolo spezzettato in probabilmente centinaia di miliardi di nodi e parametri. Però, diciamo, il cuore dell'algoritmo di apprendimento è in realtà molto semplice ed è quello che abbiamo sempre visto quando nella barra di ricerca di Google Search incominciamo a scrivere una parola e vediamo che il testo viene autocompletato perché la macchina cerca di aiutarci nelle nostre ricerche. E questo meccanismo abbastanza semplice, scalato di potenza con appunto decine di migliaia di computer, tutto il web a disposizione per la fase di apprendimento, magicamente riesce a, di fronte a un testo che noi scriviamo, a produrre il testo che statisticamente è quello più probabile come completamento. E quindi a noi sembra di ingaggiare un dialogo con una macchina, quando non è così. E volutamente non uso le parole comprendere un testo, capire, perché non sono fatti per questo, semplicemente danno una risposta che sembra plausibile perché è quella più probabile.
E allora perché? E allora perché fanno così paura queste novità? Quello stop che c'è stato imposto rispetto al nuovo, no? Per entrare nella, non tanto nella polemica, ma proprio nel significato di questo arresto, praticamente di una fermata di un progresso che passa necessariamente, anche piaccia o no, attraverso la ChatGPT.
Allora, problema delicato. Allora, intanto l'arresto non c'è stato, è semplicemente garante della privacy, ha giustamente fatto delle richieste di chiarimento e OpenAI come reazione ha prima di tutto bloccato l'accesso solo in Italia. Poi ci sono vari modi per accedere comunque anche dall'Italia. È una questione giuridica complicata, però vuole andare a salvaguardare i nostri diritti. In particolare il fatto che ChatGPT non controlli l'età di quelli che stanno interagendo con la macchina è significativo, perché immaginiamoci un bambino di 12 anni, lei lo lascerebbe parlare con un adulto sconosciuto di qualsiasi cosa?
Certo,
per un tempo
no.
Indefinito,
certo,
per di più un adulto che racconta a volte fa cose completamente false, no? Quindi l'applicazione proprio della chat, l'idea di che usano a livello di marketing propagandistico di darti l'illusione di parlare con una persona onnisciente è, diciamo, l'applicazione più problematica e forse quella che funziona anche peggio, e così come funziona male se uno lo usa così com'è per fare come motore di ricerca, perché appunto ha queste allucinazioni. Infatti quando verrà integrato con Bing o Google Search, ovviamente saranno versioni nuove che accederanno anche al web per andare a controllare le informazioni. Però com'è ora, adesso, è problematica. Poi tanti aspetti positivi, cioè può servire per scrivere dei testi, che uno vuole un supporto a scrivere una mail noiosa sempre sugli stessi temi, quello può essere uno strumento utile. Però allo stesso tempo, come tutte le tecnologie, ha rovesci della medaglia, quindi produrre testo può produrre testo che diventa che viene usato per fare disinformazione sui social media, e quindi i bot, che sono già un problema su Twitter, per esempio, anche perché strumentalizzati anche da governi per scopi politici. Immaginatevi cosa possono diventare nel momento in cui possono rispondere in maniera molto più naturale e in maniera personalizzata con chiunque altro. E ultima cosa, oltre a questo, c'è il problema della plagiarismo, cioè il fatto che io vado a sono uno studente, devo fare i compiti a casa, me li faccio fare da ChatGPT, anche se sono un studente di informatica che deve fare dei programmi, perché riesce anche a rispondere su problemi di programmazione fino a una certa complessità, o addirittura mi faccio scrivere, se non tutta la tesi laurea, un pezzo di tesi, lasciando il mondo della formazione nella disperazione. Però facciamo attenzione, perché appunto, come fa un docente a capire se il testo che è presentato dallo studente, caso estremo una tesi, è originale o no? In questo momento non può, sia perché il testo è scritto bene, a volte uno dice troppo bene rispetto allo studente, però bisogna lo studente che si deve un po' adeguare alla situazione. OpenAI stesso ha fornito un tool basato su AI che cerca di capire se un testo è artificiale o no, e funziona malissimo per la stessa missione, però OpenAI non fa la cosa che sarebbe logica, cioè dare accesso a tutti i testi che ha prodotto ChatGPT, perché loro li conservano, sono tutte le domande e tutte le risposte, li conservano per vari motivi, per accumulare informazioni su di noi, per migliorare la performance dello strumento, ma non li conservano per fare la cosa che sarebbe ovvia, cioè permettere a me docente di prendere la tesi del mio studente, caricarla sul portale di OpenAI e sapere quali e quante parti di quella tesi sono state scritte da ChatGPT, cosa fattibile, quasi doverosa, e che invece è completamente ignorata da OpenAI e da tutti gli altri player.
E qui entra in campo una parola che necessariamente bisogna mettere in campo, cioè la parola etica, perché anche nell'incontro di lunedì si analizzerà dal punto di vista di Daniela Tafani questo aspetto. Prima ho dimenticato Elena Esposito tra gli ospiti, sociologa dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Ecco, quanto è importante, Guido Boella, l'aspetto etico in tutto questo?
È importante per due motivi. Il primo, più filosofico, è che stiamo entrando in un mondo nuovo in cui ci saranno degli umani sintetici, anche se non comprendono, non capiscono, non hanno stati mentali, e questo è un problema nuovo per l'etica. Un'etica che si trova nella stessa situazione dell'etica tradizionale negli anni 70, quando c'è stata l'esplosione delle biotecnologie, dall'aborto negli anni 70 fino alla clonazione in futuro. E questo ha richiesto una rielaborazione dell'etica stessa con la nascita della bioetica, poi con le sue diverse sfumature. E poi c'è un altro aspetto, perché le normative funzionano solamente se sono accettate, se sono riconosciute come valide, coerenti appunto con l'etica condivisa dalla società. E quindi le meritevoli iniziative che sta portando avanti, per esempio, il Parlamento europeo, anche sull'AI, con la bozza del regolamento AI, se non trovano poi un riscontro, un riflesso nella visione collettiva, quindi nell'etica, nei costumi, rischiano di essere inefficaci, come capita per tutte quante le normative. E quindi uno degli scopi per cui abbiamo creato con i colleghi filosofi, bioetici, giuristi, la SIPEI, la Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale, è non solo fare una società scientifica, ma fare anche un'opera di promozione presso il largo pubblico, come faremo lunedì, di questi aspetti, far prendere coscienza alle persone delle opportunità, ma anche dei rischi portati da queste tecnologie.
Perché tutte le cose nuove hanno benefici e portano con sé anche, anche ovviamente dei rischi. Questo sicuramente è un aspetto molto importante che ci impegna a maggior ragione ancora di più, perché al di là del fatto che io con ChatGPT posso far fare praticamente tutto, però in quel tutto ci sono i limiti della coscienza, i limiti dell'etica, i limiti anche del diritto, perché questa è una cosa importante, Guido Boella.
Sì, esattamente. E inoltre, rispetto al passato, all'innovazione tecnologica del passato, c'è un'ulteriore differenza che è problematica. Cioè, noi parliamo di AI, parliamo di tecnologie, in realtà ogni volta che diciamo AI dobbiamo pensare al sistema economico che c'è dietro, perché questi modelli, questi sistemi basati su decine di migliaia di computer sono in mano a pochi grandi player statunitensi o cinesi che hanno investito decine di miliardi di dollari e che devono ritornare economicamente in qualche modo. E quindi nel momento in cui parliamo di tecnologia dobbiamo allo stesso momento parlare del business model che c'è dietro, che non è ancora chiaro. Da un lato probabilmente sarà questi strumenti saranno agganciati ai tool di produttività per l'ufficio, come Office, Google Docs, eccetera, per aiutare la produttività delle persone che lavorano, ma molto probabilmente non sarà l'unico modello e dobbiamo fare attenzione che non si inneschino meccanismi simili a quelli che troviamo oggi nei social media di raccolta dei dati, di vendita di pubblicità iperpersonalizzata, perché qui siamo in una frontiera ulteriore ai social media. Social media, all'inizio adesso con TikTok è ancora peggio, però diventavano dei tramite fra noi e i nostri amici che pubblicavano contenuti. Qui non è più un tramite, hai una relazione sintetica, come dice Tristan Harris della Human Technology Institute, una relazione sintetica con una macchina a cui noi come esseri umani, nel momento in cui comunichiamo, inevitabilmente andiamo a attribuire stati mentali, emozioni che non ha, perché è stata costruita proprio in maniera diversa, però è una tendenza nostra inevitabile, perché da decine, migliaia, centinaia di migliaia di anni parliamo con altri esseri umani a cui giustamente attribuiamo stati mentali e emozioni, e quindi non possiamo che fare questo. Quindi quando arriva una risposta da uno strumento come ChatGPT, contestualizzato come una chat, come un dialogo, a noi viene spontaneo attribuire questi queste caratteristiche che non sono parte della macchina, che non è stata progettata per questo, e a viceversa la macchina potrebbe in qualche modo sfruttare questa nostra capacità innata per manipolarci, ad esempio per venderci pubblicità in maniera quasi subliminale, andando a indirizzare il discorso in una certa direzione solo per fini commerciali, come capita oggi nei social media, in cui nel newsfeed Facebook e Instagram scelgono i post degli amici in funzione della pubblicità che possono erogare. Lì non c'è più il post dell'amico, c'è l'amico macchina, finto amico macchina, che dice quello che vuole lui per le sue finalità, che non sono finalità apocalittiche come ci vuole far credere Elon Musk, sono finalità molto più terra-terra di vendita di pubblicità, che però a un certo punto, quando diventa pubblicità politica, diventa anche inquinamento, distorsione del discorso pubblico.
E perché secondo lei Elon Musk ha questa posizione nei confronti di ChatGPT?
Perché allora c'è un movimento, senza voler attribuire altre finalità, più diciamo di ritorno economico, una parte di Silicon Valley, dei magnati di Silicon Valley, ha un atteggiamento che si chiama long termism, di pensiero a lungo termine, guardare solo i problemi a lungo termine provocati dalla tecnologia. un po' malignando sulla cosa per non far vedere quali sono i problemi e i rischi invece nel breve termine, che sono molti di più, come diciamo prima, plagio di materiale formativo o anche scientifico, inquinamento del discorso pubblico con finalità politiche, modelli di business predatori che continuano a sottrarci dati, questa volta presi non più dai click che facciamo sul newsfeed, sui post degli amici, sulla pubblicità, ma presi dal nostro discorso in una relazione quasi intima, ancorché completamente falsa. Quindi tentano di non far vedere i problemi a breve termine, ipotizzando sfacelli mondiali dovuti all'AI che prende il controllo del mondo in stile film Terminator, quando se questi strumenti possono far danni facendo guadagnare qualcuno, certamente il primo problema che accadrà sarà quello, come è successo anche con i social network. Quindi infatti la lettera del Future of Ice Institute firmata, promossa ovviamente da Musk, è stata molto criticata da parte della comunità scientifica proprio in quest'ottica.
E per chi vuole saperne di più, lunedì 17 aprile al Circolo dei Lettori di Torino, incontro insieme con Stefano Bartezzaghi, semiologo dell'Università Yulm di Milano, Elena Esposito, sociologa dell'Università di Bologna, Roberto Navigli, informatico dell'Università La Sapienza, Daniela Taffani, filosofa, coordinati da Guido Boella, e quindi sarà un incontro sicuramente molto molto curioso e importante. Si può seguire anche in streaming, ma prima di salutarci, Guido Boella, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Letto da lei, non dalla ChatGPT.
Allora, sto leggendo Dune di Frank Herbert, un classico della fantascienza, che ha una connessione un po' molto implicita, perché quando uno pensa a Dune, anche alla versione cinematografica, si ricorda prima di tutto gli enormi vermi nel deserto che producono questa, la droga melange. In realtà, sottinteso in questo mondo che sembra quasi primitivo, emerge ogni tanto il fatto che mille anni prima c'è stata una rivoluzione contro l'intelligenza artificiale, quasi di stampo religioso, tant'è che è chiamata nel libro Jihad Butleriana, anche se non spiega che cos'è, e in cui l'umanità si è ribellata contro le macchine e e condivide, perché è ampiamente diffuso, il divieto di creare macchine intelligenti. Non è il tema principale del libro, però diciamo è uno dei tanti temi di attualità, oltre per esempio l'attenzione verso l'ecologia, con questo mondo Arrakis in cui l'acqua, anche delle lacrime, è un bene fondamentale perché è completamente desertificato.
Grazie davvero, Guido Boella, del tempo che ci ha dedicato, e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.